questo è Sherpa News, il giro del mondo in 7 giorni.
Un podcast di approfondimento sulle principali notizie di politica, economia e costume dei 5 continenti.
Gli scenari e i cambiamenti di un mondo multipolare che gira sempre più veloce. Parliamo ancora della guerra in Ucraina che sta entrando nella quarta settimana e analizziamo 5 scenari possibili sul futuro del conflitto.
I have a happy life in Ukraine. My native language is Russian, but I don't want Putin to protect me. I don't know his protection.
Secondo l'ultimo report pubblicato dalle Nazioni Unite, quasi la metà di tutta la popolazione ucraina è stata colpita direttamente dalla guerra. Gli sfollati sarebbero invece 10 milioni, quasi un quarto di tutta la popolazione, e oltre 3 milioni di persone hanno già lasciato il paese.
Ukraine was a great country, but now everything is ruined, and I don't know will stay my house in safety. I don't know when I can come back to Ukraine.
Mentre si entra nella quarta settimana del conflitto, a pagare il prezzo più alto dell'invasione russa sono per il momento i civili ucraini. Il Cremlino ha capito che la guerra potrà prolungarsi per altre settimane, se non mesi, ed ha quindi deciso di utilizzare una strategia volta al logoramento del nemico. E l'uso di una nuova arma fa parte di questa strategia. Come dimostra il primo uso bellico dei missili ipersonici, una tecnologia mai utilizzata in teatri di guerra.
The armed forces of the Russian Federation continue their special operation. On March 18, the Dagger aviation missile system destroyed a large underground warehouse storing ammunition of Ukrainian troops in Ivano-Frankivsk region.
I missili balistici, armi progettate dalla Germania nella Seconda Guerra Mondiale, riescono a superare l'atmosfera terrestre viaggiando nello spazio ad un'altitudine che varia dai 1000 ai 5000 km per poi ricadere su un obiettivo collocato anche dall'altra parte del pianeta. A differenza di questi però, che hanno una traiettoria ben definita e quindi intercettabile dai sistemi di difesa antimissile, le armi ipersoniche viaggiano ad un'altitudine massima di 100 km, raggiungendo una velocità di oltre 6.000 km orari. Il loro percorso verso l'obiettivo può cambiare in continuazione, tanto che in una dichiarazione pubblica del 2018 il Comando Strategico degli Stati Uniti rivelò che al momento non esistono sistemi di difesa capaci di proteggere il paese ed i suoi alleati da tale minaccia. In settimana, il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver utilizzato per la prima volta in un teatro militare un'arma ipersonica per colpire un deposito di munizioni nell'ovest dell'Ucraina. Mosca sta utilizzando il nostro paese come cavia per testare armi di distruzione di massa, ha dichiarato un portavoce del Ministero della Difesa di Kiev all'indomani dell'attacco. Ma a rendere ancora più chiaro il piano di sfinimento e logoramento del nemico è stata la nuova offensiva nei confronti della città di Mariupol, sottoposta da oltre 20 giorni ad un assedio che molti hanno definito medievale. Medievale non solo per la ferocia, ma anche perché ha costretto l'intera popolazione a rimanere senza cibo, acqua potabile e riscaldamento per quasi 3 settimane.
There is no drinking water and any medication for more than 1 week. Another big problem is for people who died because of lack of medication. Many people who were killed, they are just lying on the ground.
Il presidente ucraino ha dichiarato che i russi stanno rimandando indietro ambulanze e mezzi sanitari inviati per assistere la popolazione. Ma le notizie che arrivano dalla città sono frammentarie e non pienamente verificabili. Come ad esempio le cronache sul bombardamento del teatro di arte drammatica di Mariupol. Secondo fonti ucraine, la struttura ospitava oltre 1200 sfollati, per lo più donne e bambini, e sarebbe stato colpito da un bombardamento aereo russo nonostante all'esterno fosse stata segnalata la presenza di civili. Secondo i russi invece, il teatro è stato fatto saltare in aria dalla milizia di estrema destra della Brigata Azov. Alcuni parlamentari ucraini, però, hanno dichiarato che i civili erano per lo più nascosti all'interno di un bunker sotterraneo alla struttura e che avrebbe retto all'esplosione. Ciò che è certo, però, è che a guerra finita l'assedio di Mariupol sarà ricordato come uno dei punti più violenti e sanguinosi del conflitto. Con una città di 400.000 abitanti rimasta senza risorse per 3 settimane e sotto una pioggia incessante di bombe. E Mariupol, per il presidente Zelensky, sta diventando il simbolo della resistenza ucraina e della ferocia della macchina bellica russa. Anche per queste ragioni in settimana il capo di Stato del paese est europeo ha deciso di utilizzare i parlamenti nazionali di diversi paesi occidentali come cassa di risonanza delle rivendicazioni ucraine. Per primo ha scelto il Bundestag tedesco, dove via webcam, con la riconoscibile felpa verde militare, ha ringato i parlamentari dicendo che la Germania è nuovamente divisa da un muro che non sorge più a Berlino, ma nel mezzo dell'Europa. Al tempo stesso, però, ha criticato la classe dirigente tedesca collusa con i russi.
Говорили вам, що північні потоки – це зброя і підготовка до великої війни. Ми чули у відповідь.
Come quando in un passaggio ha dichiarato, quando avvertivamo i politici tedeschi che il Nord Stream era un'arma che i russi avrebbero utilizzato per preparare una grande guerra, ci siamo sentiti rispondere che in fondo erano solo affari. Ebbene, in realtà, quegli affari erano il cemento per costruire un nuovo muro. Allo stesso modo, utilizzando una comunicazione adatta alle sensibilità dei singoli paesi, si è presentato alla Camera dei Comuni inglese citando Churchill, alla Camera dei Deputati polacca ricordando una dichiarazione dell'ex presidente Lech Kaczynski, mentre ai parlamentari canadesi ha chiesto di immaginare che la Torre di Kiev fosse in realtà la Torre di Toronto, e infine la Camera dei Deputati americana ha detto che l'Ucraina stava vivendo un 11 settembre ogni giorno. Il successo mediatico del presidente Zelensky è finora una delle armi più potenti messe in campo dal paese, nonostante in un discorso al Knesset israeliano abbia sovrapposto il dramma degli ucraini a quello della Shoah, causando qualche critica anche dalle fila del governo dello Stato ebraico. Intanto, un intervento del presidente ucraino è previsto anche al Parlamento italiano il prossimo martedì. Interventi questi funzionali a convincere gli alleati occidentali ad aumentare le pressioni su Mosca. Un linguaggio comunicativo che sembra uscito dalla serie TV Servant of the People, che lo vedeva vestire i panni del presidente del paese. Un ruolo che l'ho abituato ad utilizzare frasi che rimarranno nell'immaginario di molti, come quando allo scoppio della guerra liquidò il piano americano di una fuga con la frase «Non ho bisogno di un passaggio, ma di altre munizioni». Mentre il piano comunicativo di Kiev è dunque mirato soprattutto verso l'esterno nel tentativo di attirare nuovi sponsor per la causa ucraina, Mosca cerca invece di rinsaldare il proprio controllo sulla popolazione.
Так получилось, що начало операції совпало.
Le colpe per il rincaro o per la scarsità di beni di prima necessità sono da attribuire interamente all'Occidente. La guerra è stata scatenata dagli ucraini, governati da un regime filonazista che ha come obiettivo lo sterminio delle popolazioni russofone. Con questi messaggi, già presentati dai media russi come unica narrativa del conflitto, la scorsa settimana il presidente Vladimir Putin si è presentato allo stadio Luzhniki di Mosca davanti a oltre 200.000 persone. Il 69enne presidente del paese ha dichiarato, alla folla che sventolava bandiere russe e portava il riconoscibile simbolo della Z delle truppe di invasione, che tutti gli obiettivi prefissati dal paese verranno portati a compimento. In conclusione al suo intervento, Putin ha citato il celebre comandante della Marina russo Fyodor Ushkanov, che sul finire del XVIII secolo disse: «I temporali che oggi si abbattono sul paese porteranno gloria alla Russia. Così era allora», ha aggiunto Putin, «così è ora e sarà per sempre». Lo show allo stadio Luzhniki, seguito da concerti di popolari gruppi musicali russi, dimostra il disperato bisogno di consenso interno rincorso dal governo del paese. un consenso che è stato sicuramente scosso dalle conseguenze delle sanzioni imposte dall'Occidente. Come se non bastasse, ai pochi progressi militari si è inoltre aggiunto lo stallo dell'avanzata della macchina bellica russa. Opzioni per il futuro del conflitto ci sono e possono essere negoziate o ignorate dalle parti. Mentre il conto dei caduti tra entrambe le parti cresce di giorno in giorno, le diplomazie cercheranno nei prossimi giorni nuovi incontri tra russi e ucraini, se non per trovare una soluzione duratura, almeno per ottenere un cessate il fuoco che possa permettere un'efficace messa in sicurezza della popolazione.
A tutto il mondo è ormai chiaro che la speranza di Putin per una guerra lampo che in pochi giorni avrebbe rovesciato il governo ucraino è totalmente svanita. E mentre le truppe russe sono ancora impantanate in un'avanzata sempre più lenta e costosa, sia in termini di mezzi che di vite umane, ci si chiede quanto ancora ci vorrà per arrivare ad un accordo di pace. Al momento le posizioni iniziali si sono ammorbidite molto. L'Ucraina ha abbandonato ogni pretesa di entrare nella NATO, mentre la Russia ha ormai rinunciato all'idea di deporre Zelensky, che in meno di un mese è diventato un punto di riferimento e un simbolo di unità nazionale per gli ucraini. Allo stesso tempo, però, anche durante i negoziati, le bombe russe sono continuate a cadere sugli obiettivi militari e civili, mentre Mosca continua a rivendicare l'annessione delle regioni separatiste e a pretendere un ridimensionamento dell'esercito ucraino. E nonostante i grandi sforzi diplomatici che si stanno compiendo da più parti, quindi, la risoluzione di questo conflitto sembra ancora molto lontana. Oggi vogliamo provare ad analizzare 5 possibili scenari sul futuro della guerra in Ucraina.
Прямое попадание.
Il primo scenario è ancora quello della guerra, non più lampo, ma comunque rapida. La Russia, infatti, potrebbe decidere di recuperare il terreno che non è riuscita a conquistare finora, intensificando gli attacchi e aumentando il numero di uomini e di mezzi impiegati. In particolare utilizzando a pieno regime l'aviazione e attaccando le infrastrutture ucraine, tagliando comunicazioni ed energia elettrica e riuscendo così a prendere il controllo di Kiev e delle altre grandi città. Oltre ad avere un impatto devastante sulla popolazione civile, questo scenario consentirebbe poi alla Russia di negoziare una pace da una posizione egemonica e di destituire così il governo di Kiev. Si tratta di un'ipotesi ancora sul tavolo, ma poco probabile, dato che la resistenza da parte degli ucraini contro un nuovo governo considerato illegittimo sarebbe totale, e alla lunga potrebbe rivelarsi una spina nel fianco di Mosca. Il secondo scenario è quello di una guerra di logoramento, con gli assedi prolungati a Kiev e alle altre grandi città, che si risolverebbero con degli scontri finali strada per strada. Un'ipotesi che vedrebbe i russi impegnati nel controllo di un territorio molto vasto, con l'impiego di tantissime truppe impegnate a reprimere ogni forma di resistenza ed insurrezione armata. Mentre l'Occidente continuerebbe ad inviare armi e munizioni agli ucraini per mantenere viva la guerriglia, che potrebbe sopravvivere più a lungo degli stessi invasori. Una cosa simile a quella che i russi prima e gli americani poi hanno vissuto in Afghanistan.
So what we need is peace in Ukraine, and therefore Russia and President Putin has to stop the war, withdraw its forces.
Il terzo scenario è quello di un'escalation che allarghi il conflitto oltre i confini dell'Ucraina e che coinvolga altri paesi europei o addirittura la stessa NATO. Scongiurare ad ogni costo questa ipotesi è ciò che finora ha frenato ogni coinvolgimento diretto da parte occidentale. Ma è un'ipotesi che spaventa anche Putin, che infatti finora non ha mai definito il rifornimento di armi all'Ucraina come un intervento. Qualora si dovesse arrivare a questo, però, è probabile che Mosca punterebbe ad invadere i paesi baltici, in maniera tale da creare un corridoio verso la sua exclave di Kaliningrad, mentre la NATO sarebbe costretta ad intervenire in difesa dei suoi paesi membri. Questo scenario estremo, reso ancora più pericoloso dal fatto che la Russia è una potenza nucleare, sembra possibile solo e soltanto come ultimo appiglio di Putin, che sarebbe disposto a tutto pur di salvare la sua presidenza.
Ми завжди наполягали на переговорах, ми завжди пропонували діалог, пропонували рішення для миру не тільки протягом 23 днів вторгнення.
Il quarto scenario è quello di una soluzione diplomatica rapida. Con tutto l'Occidente schierato dietro all'Ucraina e le Nazioni Unite messe in un angolo dai veti incrociati, l'unica che sembra avere la forza e l'autorevolezza per portare avanti una negoziazione è la Cina, oppure un paese fortemente interessato alla pace tra i due, come la Turchia. Al momento però il dragone, che non ha grande esperienza nel ruolo di mediatore internazionale, rimane nella sua posizione di astensione. Non condanna l'invasione né difende la posizione russa. Non sembra intenzionata a fornire armi a Mosca, ma allo stesso tempo non ha mai dato nessun supporto materiale all'Ucraina. Ma al di là della scelta che farà Pechino, ormai sempre più urgente per l'esito del conflitto, un altro punto importante è quello che riguarda le sanzioni contro la Russia. Prima di negoziare una pace, infatti, Mosca vorrà essere certa dei tempi e delle condizioni richieste dall'Occidente per ritirarle, e solo dopo sarà disposta a parlare delle relazioni con Kiev. Da parte sua, il governo ucraino, pur di mettere fine alla distruzione delle sue città, potrebbe ammorbidire la sua posizione e accettare la sovranità russa sulla Crimea e su parte del Donbass. In tutta risposta, Putin potrebbe accettare l'indipendenza ucraina e la sua volontà di avvicinarsi progressivamente all'Unione Europea. Si tratta di uno scenario poco probabile ma non impossibile e che sancirebbe definitivamente la totale insensatezza di una guerra così devastante. Uno scenario che finirebbe per scontentare entrambe le parti ma a cui aspirano tutti gli osservatori più pragmatici.
По так называемому остаточному принципу. Крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили жесткий барьер на пути неонацистам и крайним националистам. Потому что то, что происходило на других территориях и происходит до сих пор, лучше тому подтверждение.
L'ultimo scenario, e forse quello meno probabile, è una deposizione di Vladimir Putin. È uno scenario poco probabile perché negli ultimi 20 anni la stretta sui media, sulle opposizioni e sulle libertà dei russi si è fatta sempre più soffocante. Tanto che oggi lo spazio politico è quasi completamente occupato da Putin e dal suo partito Russia Unita. Nelle ultime settimane poi questa stretta si è fatta ancora più pesante, con il divieto di utilizzare la parola guerra e di esprimere qualsiasi forma di dissenso. Le migliaia di soldati morti e i pochi progressi sul campo però potrebbero farsi sentire, e insieme alle sanzioni economiche che stanno mettendo in seria difficoltà l'economia russa, potrebbero convincere i cittadini a ribellarsi. Come detto, si tratta di uno scenario poco plausibile, dato il grande consenso costruito negli anni e la macchina di propaganda che lavora a pieno regime e che, quotidianamente, racconta ai russi una realtà parallela rispetto a quella osservata dal resto del mondo. È ancora molto difficile capire quale di questi 5 scenari si verificherà, e per il momento l'unica cosa certa è che questa guerra ha cambiato non solo gli assetti geopolitici europei, ma quelli del mondo intero. Gli effetti di questa invasione, infatti, avranno ripercussione negli anni a venire, e sarà molto difficile tornare allo status quo precedente. Le relazioni della Russia con il resto del mondo poi sono ormai compromesse e occorreranno anni per risanarle, mentre l'Europa, dopo decenni di pace e relativa stabilità, si ritrova oggi a fare i conti con scenari di guerra che si credevano appartenere soltanto al passato.
Hai ascoltato Sherpa News, il giro del mondo in 7 giorni.
Un podcast fatto da Federico Fabiani, Luca Angelilli e Matteo Caruso.
Se ti piace il progetto, seguici sui social e contribuisci a far crescere il podcast con il tuo passaparola.
Per questa settimana è tutto, ci sentiamo la prossima!